tanti anni fa, poi non l'ho più risentita, ma bella, cioè, ad hoc. Paolo, allora, la sua esperienza personale, il suo sguardo sui cristiani, quindi il suo sguardo su Cristo. Cos'è la croce di Cristo per Paolo? Umiliazione, perdita, qui segue naturalmente la resurrezione, ma la croce è questa. Giovanni ha fatto un'esperienza del tutto diversa da Paolo. Giovanni intanto era molto giovane, ha incontrato Gesù in modo esaltante, l'ha incontrato nella giovinezza, l'ha incontrato sulla riva del Giordano, è uno dei due discepoli del Battista, Giovanni e Andrea, che sono stati con lui tutto quel giorno che hanno lasciato il Battista, quando il Battista l'ha indicato, eccolo, li sono andati dietro, non hanno avuto il coraggio di dire si è voltato Gesù, che cercate, maestro dove abiti, venite, vedete, e stettero con lui tutto quel giorno e i giorni dopo. E l'altra chiamata, che viene registrata dai sinottici, invece sulla riva del lago pescavano due barche, venite, vi farò pescatori di uomini. E uno dei tre apostoli, Giovanni, che hanno partecipato a fatti bellissimi e anche drammatici della vita di Gesù, Pietro, Giacomo, Giovanni, sulla trasfigurazione, monte della trasfigurazione, l'hanno visto risorto in anticipo, per così dire, hanno visto che sono andati nella stanzetta della ragazzina morta, poi sono stati anche nell'orto degli olivi, comunque, l'esperienza che Giovanni ha fatto di Gesù è un'esperienza che la vita di Gesù, è già una gloria, è già una manifestazione della grandezza di Dio. Dai, Giovanni, perché quando Giovanni attacca il suo Vangelo, inizia il suo Vangelo, si dice subito che il Verbo che si fa carne è la manifestazione della gloria di Dio. Non si ricorda di dire che è un bambino, che è debole, ma si ricorda di dire che questo Verbo che si fa carne è già Dio mostrato, svelato, rivelato, bisogna soltanto scoprirlo di tappa in tappa. Adesso leggerà il testo, ma lo leggerà, di anche i numeri dei versetti, che c'è, perché ne saltiamo alcuni. Giovanni 1.
In principio era il Verbo, era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce è splendida nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come l'unigenito del Padre, pieno di grazia e verità. Dio, nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato.
Vedete, la vita terrena di Gesù non è una vita umiliata, non è una vita abbassata, è una vita in cui risplende la gloria di Dio, una vita luminosa, è una lampada luminosa per Giovanni, fin da subito. E infatti, se osservate, Giovanni racconta dei miracoli di Gesù, ma non li chiama miracoli, li chiama segni, cioè sono delle manifestazioni attraverso i quali Gesù rivela la sua vera identità. Allora, il segno dell'acqua, la trasformazione dell'acqua in vino a Cana di Galilea, cosa ha in mente Giovanni? Che Gesù è lo sposo, quindi è la festa. Lui è venuto a fare festa con gli uomini e quindi non ci può essere l'acqua, ci deve essere il vino. Il pane moltiplicato, quindi gente sfamata, ma il pane moltiplicato serve a Giovanni per dire che il vero pane è lui, è Gesù, è un segno di una cosa più grande. Chi ci sta, ma non è il pane che mangiamo, per cui siamo a posto così. Ma no, non siamo a posto, bisogna che prendiamo il pane che è Gesù, tutto rimandato a Gesù. Il paralitico che viene guarito nell'acqua là, è perché l'acqua rimanda al battesimo, dove nasce dall'acqua e dallo Spirito, e anche qui che dice poi con Nicodemo, no? Il cieco nato è Gesù, io sono la luce e voi siete la luce. Lazzaro, quando risuscita Lazzaro, va a finire che Gesù dice o Marta dice, ma Gesù dice e Marta lo dice allo stesso modo, io sono la vita. Capite? Gesù cammina sulla terra come uno che rivela, che mostra, che è già tutto fin dall'inizio. Il punto di partenza della cristologia, cioè della visione di Cristo e di Giovanni, è all'inizio, è nell'incarnazione. Il punto di partenza dello sguardo dei sinottici su Gesù è alla fine, è alla resurrezione. Devono vedere tutto alla fine. Giovanni non parte dalla fine, sa già tutto al principio. Non so se è chiaro. Quando si incarna Gesù, è già il figlio di Dio, è già la rivelazione di Dio, è già Dio mostrato, svelato, rivelato, gloria di Dio, splendore, luce, pane, sposo. E allora cosa sarà la croce? La cancella forse Giovanni? Non può cancellarla, è un dato di fatto, non si può mica cancellare. Allora intanto vediamo Giovanni. Giovanni è proprio l'episodio di, brevemente, un tratto dell'episodio Giovanni 3, capitolo 3, con Nicodemo.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù in notte. Se gli ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se gli parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno può essere del cielo, poiché il figlio dell'uomo è sceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché il vostro credere abbia la vita.
Allora, cos'è la croce per Giovanni? Non è mica un abbassamento. Cristo nella croce non si abbassa, ma si innalza, si mostra la gloria di Dio anche nella croce e salva. Il serpente innalzato nel deserto salva, Gesù innalzato in croce salva. Vedete, è proprio una visione in qualche modo antitetica da questo punto di vista rispetto a Paolo. L'altro, Giovanni 8.
Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico, molte cose ho da dire contro voi da giudicare, ma colui che mi ha mandato è vero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capivano che egli parlava a loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole, molti credettero in lui.
Tre notazioni su questa parola qua. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, siamo da capo, innalzato in croce, allora conoscerete che io sono. Allora conoscerete che io sono Dio. Io sono il nome di Dio nell'Antico Testamento. Allora conoscerete che io sono. Mi vedrete come Dio. Non mi vedete come servo. Mi vedete come Dio. E dice appunto, è l'ultima notazione, terza notazione, molti credettero in lui. Si crede alla croce di Cristo esaltato. Quindi potremmo dire paradossalmente, per Giovanni la croce, la morte coincide con la resurrezione, coincide con la pienezza della rivelazione, è già inclusa. Guardate, è straordinaria sta roba qua, perché è proprio straordinaria, ecco. E perché? E perché la croce diventa la piena rivelazione di Dio. Voi capite che vado di fretta perché taglio come i discorsi, bisognerebbe fermarsi, ma i passaggi si intuiscono subito. Perché? Guardate perché. Perché la croce rivela completamente l'immagine vera di Dio, perché il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Cos'è che comprendiamo, che vediamo nella croce? Vediamo il Padre che ama il mondo. E com'è che ama il mondo? Dando il suo figlio unigenito. E dov'è che lo dà il Padre? Sulla croce. Quindi la croce è la suprema rivelazione che Dio mi vuole bene. Vedendo il crocifisso dico: guarda il Padre quanto mi ha amato, da preferirmi, scusate se uso sto paradosso, da preferirmi al figlio, da non togliere la croce al figlio. Quindi la croce rivela l'amore di Dio Padre, e Gesù è il figlio. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. E come ha dato la vita? Sulla croce. Quindi la croce rivela l'amore più grande di Gesù. E lo Spirito Santo? Gesù in croce, dice San Giovanni. Non dice mica che è morto. Dice che emisit spiritum, che emise lo Spirito. E poi Gesù risorto cosa fa? Subito, nel cenacolo, dona lo Spirito. Allora, la croce è proprio se vogliamo vedere, per Giovanni, se vogliamo vedere chi è Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, guardiamo il crocifisso. Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, non c'è amore più grande di colui che dà la vita per le persone che ama, lo Spirito, emise lo Spirito sulla croce prima di donarlo nella resurrezione. Ce l'ha donato, insomma, sulla croce. E allora, ecco perché allora Giovanni dice che Dio è amore. Ma l'ha mostrato, l'ha raccontato che Dio è amore. Ecco perché Giovanni dice amatevi, amatevi. Ce l'ha mostrato, è una conseguenza. Che dica che noi diciamo il cristianesimo è amore. Ma bisogna guardare la croce. Se no, dice uno slogan, è un fatto. L'amore di Dio per noi è un fatto rivelato nella croce di Cristo. Ecco. Finisco questo tratto qua. Osservate un attimo, puntiamo un attimo l'occhio sulla liturgia. La liturgia, se voi notate, di volta in volta distingue e unisce la croce e la resurrezione. Nella settimana santa, per dire, nella settimana santa vediamo giovedì, il venerdì, il sabato, sono momenti successivi. Momenti letteralmente, temporalmente successivi, perché viene uno, non, potremmo dire non è la visione di Giovanni, è la visione di Paolo, prima la sofferenza, la croce, poi la resurrezione, la settimana santa. L'anno liturgico, chiaramente, nei tempi distingue tutti i misteri di Gesù, la nascita, l'attesa, i 40 giorni, la predicazione, eccetera, poi appunto l'anno liturgico. La messa mette insieme morte e resurrezione, mette insieme cena, morte e resurrezione. La messa è un concentrato, la messa è una visione di insieme. No, faccio queste annotazioni qui che dopo uno se le vede anche per conto suo, perché magari se ci pensa un attimo le vede nel corso della sua vita, le vede nella sua preghiera, vede ed entra sempre di più nel mistero, perché appunto bisogna entrare nel mistero. Per fare due esemplificazioni, e finisco con queste due esemplificazioni, dell'entrare nel mistero della croce e come il cristiano vive il mistero della croce, faccio due esempi. Il primo lo ricavo dalla lettera di una ragazza di 19 anni che è andata a sciare. Capita. E che scrive così. Però sono ancora egoista, ma sì, insomma, predico bene e razzolo male. Appena mi è capitata la botta, ho preso paura, la botta, si è rotta la gamba sciando, quindi la botta. Appena mi è capitata la botta, ho preso paura, paura di tutto, di sentire male, del gesso. E non è neppure che mi sia tanto superata, Ridevo per fare coraggio ai miei, ma avevo una fifa e il male che ho sofferto non l'ho subito offerto al Signore. Ho pensato subito ad alleviarlo e a stare bene. Penso che sia naturale questo. Ma in altri momenti ero riuscita a offrirlo subito al Signore. Ma forse ero in esercizio, perché ormai ero in ballo. Dopo vi dirò perché ero in ballo. Adesso mi sono un po' scordata a soffrire e ho paura, ma io credo che non ci si abitui mai al dolore. Quando ti capita, è naturale accettarlo, ma offrirlo? Questo viene dopo, in un secondo momento. Perché stai là a pensare quando finirà? Eppure, io penso che la più grande grazia che il Signore fa a una persona, la più grande grazia che il Signore fa a una persona, è quella di soffrire. Perché quando soffri, capisci che sei prediletto, che il Signore ti vuole tanto vicino a Lui, che ti vuole così anche sulla croce, sul suo ultimo sacrificio per te. Non commento, 19 anni però. Poco prima, qualche mese o forse un anno prima, non ho presente, avevo scoperto la preghiera di padre de Foucault. Padre mio, mi abbandono a te, fa di me quello che ti piacerà, qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio, eccetera. Dice, è magnifica questa preghiera e mi è particolarmente cara perché il giorno dell'incidente, non dell'incidente degli sci, un incidente che era stato un incidente stradale che era stato particolarmente doloroso, colpita la testa, una cosa molto molto dolorosa. Perché il giorno dell'incidente, in borsetta, avevo solo poche cose e un foglietto con questa preghiera di Carlo de Foucault. Me l'avevano data al convegno missionario quel giorno ed era la prima preghiera che sono riuscita a dire veramente con impegno quando ero ancora all'ospedale. Ormai riesco a vedere tutta la mia vita fino ad ora come se non mi pesasse più nessun dolore, nessuna sofferenza, come se non fossi stata io a vivere quei momenti. Sono contenta di qualsiasi momento, sia bello che triste, di qualsiasi esperienza, sia positiva che negativa. Anche questo non lo commento, così, lo lascio proprio così. La seconda testimonianza a cui voglio accennare è, se ci riesco, è...